Ave Maria, grazia plena Dominus.
Cari fratelli e sorelle,
nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito.
Ora
grave.
Le voci.
Suona nuovamente per la grande famiglia umana.
Si direbbe che persino
le voci.
La luna si è affrettata stasera.
Le voci.
Le voci dei papi.
Dall'archivio storico della Radio Vaticana.
Se mi sbaglio mi corrigerete.
Le voci dei papi. Il primo annuncio del concilio, 1959.
Dal primo annuncio del concilio ecumenico vaticano II, il mondo cristiano ha avvertito una corrente di spiritualità da toccare le anime in vibrazione insolita.
25 gennaio, festa della conversione di San Paolo. Ai cardinali raccolti nella Basilica di San Paolo fuori le mura, a Roma, Giovanni XXIII annuncia il suo progetto di indire un sinodo diocesano per la diocesi di Roma e un concilio ecumenico per la Chiesa universale. Questo discorso non è conservato, purtroppo, nei nostri archivi. Ne rileggiamo insieme il passaggio chiave.
Se il Vescovo di Roma allarga lo sguardo suo sul mondo tutto intero, lo spettacolo, lieto da una parte, dove la grazia di Cristo continua a moltiplicare frutti e portenti di spirituale elevazione, di salute e di santità in tutto il mondo. È triste dall'altra, innanzi all'abuso e al compromesso della libertà dell'uomo, che non conoscendo i cieli aperti e rifiutandosi alla fede in Cristo, Figlio di Dio, si volge tutto alla ricerca dei cosiddetti beni della terra, sotto l'ispirazione di colui che il Vangelo chiama Principe delle Tenebre. A colmo di sventura si aggiunge la tentazione e l'attraimento verso i vantaggi di ordine materiale che il progresso della tecnica moderna, per sé indifferente, ingrandisce ed esalta. Questa constatazione desta nel cuore dell'umile sacerdote che l'indicazione manifesta della divina provvidenza condusse a questa altezza del sommo pontificato, desta, diciamo, una risoluzione decisa, venerabili fratelli e diletti figli nostri. Pronunciamo innanzi a voi, certo tremando un poco di commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposito, il nome e la proposta della duplice celebrazione, di un sinodo diocesano per l'urbe e di un concilio ecumenico per la Chiesa universale.
I cardinali rimangono senza parole. Non espone programmi in questa occasione Papa Giovanni. Lancia anzi le sue proposte prima ancora di averle ben chiare in mente, prima ancora di aver studiato i dettagli. Nel mondo sono giorni di grandi novità. Il primo gennaio il dittatore Battista ha abbandonato L'Avana. Fidel Castro è entrato nella capitale cubana in testa alle sue truppe. L'Unione Sovietica ha appena lanciato nello spazio Luna 1, il primo oggetto costruito dall'uomo capace di uscire dall'orbita terrestre. Se il primo annuncio del concilio da parte di Papa Giovanni spuntò come il fiore spontaneo di una primavera insperata, parole sue, in compenso, successivamente i suoi appelli alla preparazione del grande evento diventeranno pressanti. Intanto nel mondo si moltiplicano eventi decisivi sul piano politico, sociale. Cipro è divenuta indipendente. Il Dalai Lama, perseguitato in Tibet, ha trovato rifugio in India. Aldo Moro è il nuovo segretario della Democrazia Cristiana in Italia. A Ispra, vicino Varese, viene inaugurato il primo reattore nucleare italiano e viene commercializzata per la prima volta la bambola Barbie, un segno dei tempi.
L'opera del nuovo concilio ecumenico è veramente tutta intesa a ridare splendore sul volto della Chiesa di Gesù, alle linee più semplici e più pure della sua natività, e a presentarla così come il divino fondatore la fece, sine macula et sine ruga. Diretti figli, non dubitiamo di dire che le nostre diligenze e i nostri studi, perché il concilio riesca un grande avvenimento, potrebbero restare vani qualora fosse meno concorde e deciso questo collettivo sforzo di santificazione. Nessun elemento potrà contribuirvi come e quanto la santità ricercata e raggiunta. Le preghiere, le virtù dei singoli, lo spirito interiore diventano strumento di immenso bene.
È il 13 novembre 1960. Papa Giovanni sta celebrando la solenne liturgia in rito bizantino slavo in onore di Giovanni Crisostomo. Ma è soprattutto il giorno dopo questa liturgia, il 14 novembre 1960, nel suo discorso ai cardinali, ai patriarchi, agli arcivescovi, ai vescovi, ai prelati, ai sacerdoti e ai religiosi chiamati a far parte delle commissioni preparatorie, che svilupperà e presenterà con più dettagli il suo programma.
Nell'epoca moderna, in un mondo dalla fisionomia profondamente mutata e sorreggente sia fatica fra i fascini e i pericoli della ricerca quasi esclusiva dei beni materiali, nell'oblio e nell'illanguidimento dei principi di ordine spirituale e soprannaturale che caratterizzavano il penetrare e l'espandersi lungo i secoli della civiltà cristiana, nell'epoca moderna dunque, più che di un punto dell'altro di dottrina o di disciplina che convenga richiamare alle sorgenti pure della rivelazione e della tradizione, trattasi di mettere in valore e in splendore la sostanza del pensare e del vivere umano e cristiano, di cui la Chiesa è depositaria e maestra nei secoli. La celebrazione di un concilio della Chiesa Cattolica involge lo studio di tutto un complesso di rapporti all'ordine, non solo degli individui e delle famiglie, ma ancora di tutte le nazioni su cui si reggono i cardini della umana convivenza.
Il mondo sta cambiando, la dolce vita e la guerra fredda, le rivendicazioni operaie e l'indipendenza nelle colonie africane, il rock and roll e le Olimpiadi di Roma, Kennedy e Khrushchev, la guerra del Vietnam e il muro di Berlino. Con la Costituzione Apostolica Humanae Salutis, datata 25 dicembre 1961, il Papa indice ufficialmente il concilio.
In questo nostro tempo, la Chiesa vede la comunità umana, gravemente turbata, aspirare ad un totale rinnovamento. E mentre l'umanità si avvia verso un nuovo ordine di cose, compiti vastissimi sovrastano la Chiesa, come sappiamo avvenuto in ogni più tragica situazione. Questo si richiede ora alla Chiesa di immettere l'energia perenne, vivificante, divina del Vangelo nelle vene di quella che è oggi la comunità umana, che si esalta delle sue conquiste nel campo della tecnica e delle scienze, ma subisce le conseguenze di un ordine temporale che taluni hanno tentato di riorganizzare prescindendo da Dio. Per cui constatiamo che gli uomini del nostro tempo non sono progrediti nei beni dell'animo di pari passo come nei beni materiali. E che ciò che va considerato nuovo e temibile, si è formata ed ha raggiunto molti popoli una corrente di persone agguerrita come un esercito, che negano l'esistenza di Dio.
Dobbiamo invece farci coraggio. No, il Cristo, il Figlio di Dio e Salvatore, Maestro nostro, non sia dipartito dal mondo che Egli ha redento.
Il prossimo concilio, dunque, si celebra felicemente in un momento in cui la Chiesa avverte più vivo il desiderio di robustire la sua fede con forze nuove e di rimirarsi nella stupenda immagine della propria unità. Come pure sente più pressantemente di essere vincolata dal dovere non solo di rendere più efficace la sua salutare energia e promuovere la santità dei suoi figli, ma anche di portare incremento alla diffusione della verità cristiana e al miglioramento delle sue strutture. Sarà questa una dimostrazione che la Madre Chiesa è sempre vitale e gode di una perpetua giovinezza e che è sempre presente negli eventi umani e che nel succedersi dei secoli si adorna di nuova bellezza, irradia nuovi fulgori, riporta nuove vittorie, pur restando sempre la stessa e conforme a quell'immagine a cui volle fosse configurata il suo divino sposo, cioè Cristo Gesù, che l'ama e la protegge.
La Chiesa della seconda metà del XX secolo si dispone così a presentarsi al mondo e ad ascoltare le voci del mondo, tutte le voci.
Voci di innocenti, voci di anime consacrate, voci di sofferenti elevantisi da tutti i punti della terra. Noi sappiamo che cosa significhi vivere con Cristo, col suo Vangelo, con la sua croce, e che cosa ci possiamo attendere dai nemici di Cristo e dalla civiltà cristiana. Ciò tanto più ci rende sensibili all'afflizione dei nostri fratelli, che continuano a soffrire nella tribolazione, e ci anima ad affrettare per tutti loro e per tutto il mondo il sopravvento della verità, della giustizia, della libertà e della pace.